del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La riunione di studio che in questo momento è inizio, noi lo offriamo e la affidiamo a Te, Signore, così come a Te consacriamo ogni atto della nostra esistenza. Che il risultato di questa riflessione collettiva sia anch'esso una piccola pietra minuscola e pur utile per la costruzione del Tuo regno. Angeli di luce, care anime, siateci accanto, invisibili compagni del nostro cammino terreno, fino al giorno in cui tutti ci ritroveremo nella vita eterna di Dio. Amen. Quindi, letta la preghiera, oggi è qui presente con noi la signora Yasmin Orosham, che ringrazio. Yasmin è già stata nostro ospite altre volte e la ricordiamo per la particolare dolcezza dei suoi interventi. Sarà presente anche al nostro seminario di marzo. Ha fatto una bella relazione quando insieme siamo andati a Doganella, vicino Cisterna, per un incontro con gli amici di Latina. In conclusione, diciamo che sta proseguendo una bella collaborazione iniziata qualche anno addietro. Il titolo della sua relazione è L'abbondanza divina. Cedo la parola a Yasmin e la ringrazio.
Beh, innanzitutto io ringrazio voi perché mi accogliete di anno in anno ed è sempre bello condividere tutto quello che arriva, tutte le nostre esperienze e comunque anche l'evolversi del cammino. Quest'anno gli angeli mi hanno portato a lavorare molto sull'abbondanza. Inizialmente era curiosa questa cosa, io mi sono fatta qualche appunto perché in realtà nel corso di questi colloqui mi sono resa conto di quanto è vasto il campo relativo all'abbondanza e di quanto invece noi lo limitiamo. E un po', permettetemi se ve lo dico, però è un po' anche per questo che noi ci ritroviamo a vivere una società così difficile, proprio perché non ci rendiamo conto dell'abbondanza divina. E quindi loro, visto che si fa un gran parlare ancora di questi momenti difficili, non solo economici, ma anche lavorativi, sociali, familiari e via discorrendo, mi hanno portato a comprendere meglio come modificare questa visione della realtà. Perché in realtà è proprio questo, cioè noi abbiamo una visione distorta di quella che è una verità. Ci rendiamo conto in modo troppo limitato di quello che in realtà viviamo e di quello che ci circonda. E quindi gli angeli all'inizio alla fine dello scorso anno, quindi prima della chiusura dell'anno, prima del Natale, prima del Capodanno, mi hanno invitato a comprendere meglio che cosa significa abbondanza. E mi hanno portato innanzitutto a ricordare l'alleanza che noi abbiamo nei confronti dell'universo. E l'universo, l'alleanza dell'universo che ha nei nostri riguardi. Il grande maestro ci ha lasciato una delle leggi più importanti, no? Chiedi e ti sarà dato. In realtà è proprio così, solo che noi a volte chiediamo in un modo errato e comunque quando ci viene dato non ci rendiamo conto dell'importanza di quello che ci viene dato e di conseguenza togliamo anche a quello che già abbiamo. Mi spiego meglio perché può essere un po' contorto il concetto. In realtà si tratta, come molto probabilmente voi avrete già sentito parlare, dell'attenzione, della legge d'attrazione, della risonanza, di tutto quello che noi nella vita sviluppiamo in termini di attenzione e di conseguenza la vita stessa un po' ci ripropone, proprio perché sembra che quello ci interessi. Noi stiamo in un viviamo la nostra quotidianità troppo spesso in un concetto di vittimismo, in un concetto di mancanza. Ci manca quello, ci manca questo, non riusciamo ad avere quello, non riusciamo a fare questo. La nostra visione della quotidianità è sempre volta in tutto quello che sembra essere appunto per noi mancante, e questo ci toglie la gratificazione, la soddisfazione di tutto quello che invece già abbiamo. E non solo, quando noi poniamo la nostra attenzione verso ciò che ci manca, in qualche modo stiamo dando la nostra energia, stiamo fortificando la mancanza, e quindi è come se in qualche modo si riproponesse. Continuiamo a crearla, continuiamo a dare importanza solo a quello. Ora, obiettivamente è ovvio che questo sia un momento difficile per tutti, non è questo mio modo di parlare una negazione, ma sicuramente continuare a volgere il nostro sguardo sempre in quello che vediamo in modo difficoltoso non ci aiuta. Allora, gli angeli mi dicevano: se voi poteste spostare l'orientamento della vostra visione, ovvero cercare di modificare un po' l'asse di attenzione, non solo in quello che vi manca, ma in quello che avete già, e quindi spostare il senso di mancanza che opprime comunque questa società tutti i santi giorni, verso la gratitudine, che dovrebbe essere un'emozione basilare quotidiana per tutti noi, perché già possiamo ricevere le bellezze del creato, no? Non solo madre natura in tutto il suo splendore, ma anche i nostri cari che comunque sono presenti, seppur nei loro limiti, però il loro amore c'è, la loro presenza c'è. E loro mi cercavano di farmi comprendere è che se noi alimentiamo piuttosto questa osservazione di gratitudine, alimentiamo quello che di bello già sperimentiamo nella vita, nella nostra quotidianità, giorno per giorno, comincia a incrementarsi nella nostra vita anche positività, e quella che viene definita abbondanza, perché è come proprio perché noi rendiamo grazie di qualcosa che è già esistente. Se noi ci rendiamo conto che quello che ci circonda è già presente, innanzitutto cominciano a ridimensionarsi le nostre insoddisfazioni, perché un conto è alimentare, no, i propri pensieri della preoccupazione, del dubbio, del malessere, no? E un conto invece è dire: beh, però ho ricevuto questo, anche fosse la telefonata di un amico, anche fosse, cioè ogni tanto fermarci a guardare intorno a noi quello che già è presente. La nostra quotidianità è troppo veloce e non ci permette di renderci conto di quello che abbiamo, e quindi la nostra mente sta continuamente nella mancanza, perché non c'è tempo di fare questo, bisogna correre a fare quell'altro, ed è un affanno continuo. Questo ci toglie l'attenzione, l'attimo presente, il qui ora, e ci toglie anche proprio nel nostro stato di presenza la connessione con quello che è in quel momento presente, e anche il contatto con il nostro stesso spirito, anche il contatto con quello che è l'amore avvolgente del nostro angelo, dei nostri cari, dell'universo stesso, di Dio, chiamatelo come volete, no? Ognuno poi si relaziona a modo proprio. Però quello che loro mi hanno cercato di comprendere è che la nostra visione è una visione da correggere, perché se vogliamo risolvere i nostri problemi, i problemi sociali, dobbiamo modificare gli strumenti con cui entriamo in società, con cui usciamo da casa, con cui ci relazioniamo nelle famiglie. È indiscusso che ognuno di noi ha i propri limiti, però sembra che a volte noi ci fissiamo un po' troppo solo su quelli, e poi questo porta ai rapporti insoddisfatti. Poi mi hanno spiegato un'altra cosa, che un po' questa visione che noi abbiamo è un po' non è soltanto responsabilità nostra, ma è anche un po' l'eredità che noi abbiamo ricevuto. Mi spiego meglio. Noi veniamo cresciuti, educati sulla base di quelle che sono state esperienze dei nostri precedenti, quindi dei nostri genitori, dei nostri nonni a loro volta, no? Quindi c'è tutta una generazione che comunque di epoca in epoca ha vissuto dei momenti difficili, e vengono tramandate queste memorie di sofferenza. Allora, mi facevano notare che noi in questo periodo storico stiamo vivendo veramente un momento speciale, dove ci sono due anniversari che richiamano la nostra paura della povertà. Ognuno di noi dentro ha intimamente una serie di paure, e sono quelle che gestiscono poi i nostri limiti, sono quelle che si esprimono attraverso l'ego. Tutte queste paure sono di diverso tipo, no? La paura della solitudine, la paura di non essere adeguati, tutta una serie di paure. Ora, la relazione con l'abbondanza, con la visione di abbondanza, che vi ripeto, non è solo legata all'abbondanza puramente materiale, come noi spesso la identifichiamo, no? Quando parliamo di abbondanza, in genere le persone tendono a relazionarla ai soldi, al materiale e al cibo. E quello che mi è stato fatto notare è che questa associazione quasi istantanea, no, immediata, viene proprio dalle difficoltà dei nostri avi. Quindi il senso di povertà, la paura della povertà, ha fatto sì che di generazione in generazione si instauri questo senso fuorviante dell'abbondanza. Mentre invece, quando si parla di abbondanza da un punto di vista spirituale, si parla dell'abbondanza divina, ovvero dell'abbondanza delle grazie. E la grazia del cielo si esprime in ogni cosa, si esprime nello sguardo, in uno sguardo amorevole, si esprime anche nel frigorifero pieno, per carità, si esprime nella telefonata di un amico, si esprime nel fiore che sta sbocciando, nel sorriso di un bambino, in una bellissima giornata di sole dopo tanti giorni di pioggia. Se noi cominciamo a guardare questo oltre che l'altro, la nostra vita comincia a prendere un aspetto diverso, perché la nostra vita comincia a relazionarsi con noi portandoci quello che a noi interessa. È come se fosse un gioco di botta e risposta. Mi dicevano tempo fa che la vita è un po' come fosse un vero e proprio, una vera e propria, presenza, no? un piano di esistenza dove l'anima concorda cosa sperimentare. per evolvere. Quindi è come se la nostra vita non fosse qualcosa di passivo che cade addosso, che scorre, il tempo che scorre, ma qualcosa di unico che si relaziona unicamente all'anima. Quindi la mia vita è differente dalla vostra, da quella di ognuno di voi, perché ognuno ha la propria anima che ha scelto di sperimentare determinate esperienze perché vuole evolvere verso quella strada. Allora, inevitabilmente, se il mio sguardo verso la mia vita si pone su un piano più alto, è come se io scegliessi di vedere, accettassi di vedere tutte le sue sfumature, ma non solo le più brutte, ma anche le più belle. Cioè, quello che sto cercando di dirvi è proprio di cercare di uscire nella nostra quotidianità. È veramente un esercizio, perché non è facile, proprio perché ci è stato insegnato che tutto deve essere fatto con sacrificio, che tutto deve essere guadagnato con difficoltà, che dobbiamo conquistare, no? La nostra serenità deve essere una conquista continua. In un certo senso lo è, ma in realtà è la conquista su noi stessi, sui nostri limiti. Allora cosa succede? Succede che se noi cominciamo a relazionare il mondo fuori con quelle che in realtà sono le nostre attenzioni, i nostri valori, non dico che proprio tutto si risolve, però va sicuro che comincia a prendere tutta una piega diversa. E soprattutto permettiamo alle grazie di entrare veramente. Perché noi molto spesso facciamo le preghiere, preghiamo nel chiedere, ma in realtà ci crediamo poco. In realtà vediamo la conquista talmente difficile che è giusto un miracolo, no? Quanto è giusto un miracolo? È come se noi dicessimo al cielo, sì vabbè, però proprio te devi sforzare tanto. E il cielo invece, cioè, per il cielo è tanto semplice. Siamo noi che mettiamo i limiti, perché siamo abituati così. Perché ci è stato insegnato così, perché per i nostri nonni, e quindi anche per i vostri nonni, per i vostri genitori, per i vostri nonni, per i vostri avi, era sempre tanto difficile. Immaginate quanto è stato duro il dopoguerra, no? I periodi della guerra. Noi abbiamo vissuto già soltanto in questi anni, diciamo nell'ultimo secolo, un continuo, senza parlare non solo delle guerre mondiali, ma è stato un continuo parlare di guerra. Quindi è come se nel nostro inconscio ci fosse una continua risposta di allarme, sebbene non fosse personale. Ma noi abbiamo un inconscio collettivo a cui tutti siamo collegati. Ecco perché poi la telepatia funziona tanto bene. Perché quando noi ci possiamo agganciare al pensiero che passa da una parte all'altra, è più immediato. Perché c'è un campo comune di informazione, di comunicazione, che seppure io non sto vivendo l'esperienza di chi ho davanti, però in qualche modo sto in relazione con quell'esperienza, mi posso mettere in relazione. Allora ecco che quello che è passato di generazione in generazione, anche nell'educazione, il mio inconscio l'ha preso per vero, l'ha preso per giusto, l'ha preso che sebbene oggi non ci sia una guerra mondiale, e preghiamo sempre perché, perché gli animi si calmino, però sebbene questo noi non lo viviamo, però in realtà nel nostro inconscio abbiamo le memorie dei nostri avi che comunque l'hanno vissuto, e dentro di noi abbiamo avuto quell'educazione comunque sofferente. Allora è normale che poi le difficoltà, le grandi difficoltà ci portano a reagire d'impatto in un modo sofferto, in un modo di panico anche, no? In certe condizioni anche di panico. Immaginate quando arriva una grande somma da dover pagare, no? Perché poi io parlo anche di questioni proprio spicciole, parlo di quando arrivano le bollette a sorpresa o di quando no. Perché di questo, quando io parlo con gli angeli, io poi gli dico: ok, vabbè, però parliamo di esempi pratici, perché la spiritualità poi è praticità, non è solo filosofia, che è un aspetto meraviglioso, ma è poi praticità, è la filosofia messa nella pratica, nella quotidianità, perché se io devo evolvere come persona, la mia quotidianità deve evolvere, si deve sviluppare verso quell'orientamento. E quindi io devo agire, devo imparare a pensare, a sentire e ad agire in un certo modo, proprio per non essere una marionetta, no? Come tanti là fuori che purtroppo stanno in un automatismo, perché ingurgitano qualsiasi cosa gli viene detto dalla televisione, dai media e da quello, da quell'altro, e stanno sempre più incastrati nelle loro paure. Invece noi facciamo un percorso diverso, se no non stavamo qui. E nel fare questo percorso impariamo che, modificando, riappropriandoci della nostra libertà di azione, le nostre vite prendono una piega diversa e cominciamo anche a fare esperienze più belle, anche più entusiasmanti, perché usciamo dal grigiore, no? Usciamo da quella scatoletta che funziona solo così, che è sempre solo così, e cominciamo invece a fare esperienze straordinarie, sempre anche più straordinarie, perché dall'entusiasmo che si può ricevere nell'aprire il cuore a esperienze un po' fuori dalla norma, ad avere proprio personalmente delle esperienze mistiche, qualsiasi esse siano, dal sentire la carezza del proprio angelo all'avere una comunicazione con i propri cari, a cogliere un cuore in un momento di difficoltà. A quanti sarà capitato di guardare, che ne so, il cemento per terra, oppure la tazzina al bar, e trovare un cuore? O trovare un sorriso, o sono segni che l'oltre ci manda per ricordarci sempre che non siamo soli, e che la nostra giornata può essere anche bella, non solo brutta, non solo pesante e faticosa, ma anche entusiasmante nella sua fatica. Perché magari a fine giornata la fatica di tutta la giornata si evolve in qualcosa di straordinario. Quante volte a fine giornata avete ricevuto una bella notizia, o una bella sorpresa, o anche il semplice piacere di buttarsi sul divano, di godere del letto, di sentire anche la soddisfazione di aver fatto tanto. Non lo diamo per scontato, perché non è scontato. È sempre il discorso della mancanza e dell'abbondanza. Se io nella giornata che ho faticato tanto guardo la fatica che ho fatto, non sto godendo della soddisfazione. Ma se io della fatica che ho fatto dico: beh, però cavolo, sono stata proprio brava, ho fatto tanto, sono riuscita a fare questo, e se anche non ho portato a termine la mia lista delle cose da fare, c'è domani, ma io intanto oggi ho potuto godere, seppure non ho potuto fare tutto quello che avevo preventivato di fare, in qualche modo vuol dire che quello spazio di tempo che è andato consumato in altri modi, badate, non ho detto perso, consumato in altri modi, vorrà dire che c'era bisogno, che forse E anche qui a volte noi ci arrabbiamo perché facciamo la fila, perché magari perdiamo l'autobus o perché magari non ci rendiamo conto che magari in quel momento siamo graziati. Vi faccio un esempio pratico. Allora, un po' di tempo fa, qualche settimana fa, stavo su una strada con il mio fidanzato, stavamo andando fuori Roma perché avevamo un appuntamento e eravamo un po' in ritardo, no? Stavamo imboccando un semaforo e nel parlare il mio ragazzo ha scelto la strada, la fila più lunga, e io tra me e me ho detto: stiamo in ritardo, scegli la fila più lunga. Perché poi, cioè, sono umana anch'io, no? E quindi, sebbene ci abbia, anzi, le lezioni mi arrivano proprio quando sbaglio, ma arrivano delle lezioni bellissime, quindi immancabili. Infatti anche lì è stata immancabile. Il traffico scorre siccome era la fila più lunga, riscatta il semaforo. Quando siamo ripartiti, due semafori dopo, il camion che era all'inizio della fila ha avuto un incidente con un motorino. Allora io mi son detta, poteva succedere a te. L'ho presa come come loro ogni tanto mi ricordano: ricordati che tutto è perfetto così com'è. Ed è vero, perché tante volte noi stiamo sulla, come dicevo, sul fatto di dover correre, di dover andare, e non ci rendiamo conto che in certi momenti anche allentare un po' è salutare, è bene. Allora, aver compreso che il discorso non era tanto, vabbè, poteva succedere a me, perché è ovvio, no? Cioè, se fosse successo c'era una lezione, c'era un insegnamento. Evidentemente quella persona in quel caso, per fortuna nessuno si era fatto male, quindi avevano il loro insegnamento da prendere da quella situazione. Però io ho colto l'occasione, ho preso il mio. Nel senso che appunto avere a volte la smania di fare non ci fa magari vedere che possono esserci anche altre possibilità. Quindi sicuramente l'invito è quello di sostituire proprio concettualmente dentro di noi lo stato di mancanza con lo stato di abbondanza. E, tra l'altro, il vittimismo di cui noi molto spesso ci vestiamo, perché te pare è successo pure questo, e tanto in genere, no? Poi si dice che dopo una ci sta pure due, pure tre, no? Che una chiama l'altra. Cioè, abbiamo mille modi di dire per ricordarci.
Piove sul bagnato.
Noi abbiamo a livello sociale, e quindi comunque anche nell'educazione, perché poi lo diciamo tutti, no? Sono dei modi di dire che continuano a mantenere l'idea di mancanza. E questa nostra tendenza ci veste continuamente di vittimismo. Usciamo dall'insegnamento che invece dovremmo prendere. Cioè, quando ci capita una situazione, anziché dire mo pure questa, e mo che altro deve succedere, eccetera, eccetera, dovremmo cercare di fermarci un attimo e dire: ok, questa situazione che cosa mi sta dicendo? Perché mi sono infilata in questa situazione? Cosa sta succedendo intorno a me che non sto vedendo? È questo che loro ci dicono. Provate a spostare l'osservazione non sulla vittima che gli capitano tutte, piuttosto come crescita, cioè proprio da un punto di vista più animico. È l'anima che in quel momento sta spingendo e dice, cioè, fai caso a quello che stai vivendo, porta la tua intelligenza, usa la tua intelligenza per cogliere l'insegnamento, perché se stai nel vittimismo ti sfugge. Non è facile, perché purtroppo noi siamo abituati in un modo diverso, ma vi assicuro che con un po' di sano allenamento ci si riesce e diventa veramente sempre più facile e soprattutto esaltante, perché quando noi stiamo con l'occhio rivolto all'insegnamento, veramente cominciamo a cogliere le sfumature e i segni che ci giungono dal cielo. Dal cielo, dagli angeli, da tutto quello che comunque non è tangibile, ma che comunque è presente nella nostra vita. Questa è veramente un insegnamento importante, che magari avrete già potuto sperimentare in altri modi, però associarlo, avere questa dimistichezza di associare i messaggi come vi arrivano da una persona o da un'altra, è sicuramente d'aiuto, perché allarga le vedute, permette di capire che in realtà siamo continuamente stimolati ad aprire, a innalzare la coscienza, ad ascoltare la coscienza, a stare in contatto con la nostra coscienza, che è in contatto con la nostra anima, quindi ad aprire continuamente questo dialogo. E quando noi stiamo su questo dialogo, veramente possiamo fare miracoli, nel senso che la nostra vita può essere agevolata, possiamo riuscire a trovare le risposte alle nostre necessità. Perché veniamo guidati, perché ci facciamo guidare, perché non mettiamo il nostro ego davanti alle risposte. E l'ego, va sicuro che è fuorviante, no? Lo sappiamo, abbiamo studiato tanti, no? In tanti modi. Perché l'ego è limitato. L'ego vive della paura di essere al centro dell'attenzione, di essere, non è nella condivisione, è nella sola sperimentazione di se stesso, e quindi taglia fuori tutto il resto. E però tutto il resto è lo straordinario. E quindi se noi stiamo nell'ego, perdiamo la meraviglia della vita. Perdiamo l'occasione di crescere in questa vita. Magari avrete anche avuto modo di sentir parlare del pensiero positivo, no? Perché se ne è fatto un gran parlare. E a volte è anche stato anche fuorviante, perché fare pensiero positivo ma non lavorare su se stessi non funziona, non rende. Il pensiero positivo funziona, ma dobbiamo imparare a capire come, dove noi non riusciamo a fare l'esperienza nel modo più evolutivo. Mi spiego. Se io credo, no? Se io mi ripeto continuamente ce la faccio, ma dentro ho una profonda paura di inadeguatezza, di insicurezza. Se vivo l'insicurezza, è difficile far realizzare quello che io sto. Magari ci riesco, però non tutte le volte. Allora, È importante il pensiero positivo, perché ci porta a guardare l'abbondanza, a uscire dal vittimismo. Ma è importante anche comprendere perché io dentro ho questa sensazione di insicurezza. Perché mi metto sempre in dubbio e chiedo sempre conferma agli altri. Allora dentro di me io devo sistemare qualcosa. E questo vale per tutti. Sono i nostri limiti. Ed è meraviglioso conoscersi, perché noi siamo unici e il cielo ci ama per come siamo, non ci giudica perché sa benissimo come siamo, qual è la nostra storia, da dove veniamo, qual è la famiglia in cui siamo cresciuti e le difficoltà che abbiamo vissuto. Quindi il giudizio non sta sopra. Sta dentro, precisamente sta qua, no? Nella nostra mente, perché il cuore soffre, è la mente che giudica. Non so se avete domande.
È finito?
Sì,
facciamo la prima esposizione, poi adesso sì. Cominciamo col dibattito, va bene?
Sì,
ok, ringraziamo questo prima parte. Yasmin, allora adesso inizia il dibattito, quindi cortesemente chi vuole intervenire, ci mettiamo d'accordo, alza un po' il dito così, quindi io in qualche maniera do la parola. Ok, allora Alda, poi Felice, vai Alda.
Allora diciamo io di domande ne ho poche, nel senso che ho la piena condivisione di quello che tu hai detto, perché ho avuto la fortuna di essere stata cresciuta con questi criteri.
Che bello.
Quindi veramente non c'è cosa più bella che sentire da una persona come te una cosa così vissuta proprio nella mia vita e tutto quanto, e che cerco di trasmettere anche alle mie figlie, non so se ci riesco perché è molto complicato, però ecco, devo dire che ho sentito dire proprio penso di poter dire delle grandi verità, delle belle verità che non possono far altro che farci vivere e allietarci la vita e comprendere e tutto quello che abbiamo e di cui spesso appunto ci si dimentica, e rendersi conto che la normalità è un grande dono, che tutto quello che abbiamo è quello il bello che c'è, senza per questo negare che si può ottenere qualcosa in più, ma non vederlo come un miraggio, capire proprio ecco che quello che abbiamo è veramente...
È già tanto.
E quindi ecco, a volte uno dice, ma perché è tanto questo, è tanto quello? Ma certo che è tanto, è proprio questa la bellezza della vita, capire che le cose normali sono tante.
Guarda, ti racconto un'esperienza. Allora io faccio anche gli individuali, no? Per aiutare magari le persone che stanno un po' in difficoltà a spiccare il volo. Tempo fa c'era una ragazza che mi disse: senti, non mi comincia a dire il cielo azzurro, i fiori sbocciano, il sole splende, perché non funziona con me. E io me la sono guardata tutta candida, gli ho detto: ma hai ragione, sai che hai proprio ragione, parli, cammini, ti muovi, guardi, senti.
Che vuoi più?
Cioè, è veramente, a volte abbiamo l'occhio troppo lungo, no? E non stiamo qui, non stiamo qui. Quindi
bisogna aiutare chi non ci sta, no, bisogna aiutare gli altri perché soffrono, gli effetti soffrono.
Oh, molto spesso mi viene detto, vabbè, tutto parli facile, noi stiamo in una società e tutto sommato, insomma, la bene meglio uno riesce ad andare avanti. Ma però per dire, no, quello io riporto un po' le esperienze che ho fatto, perché poi questo è. E qualche volta mi viene detto, vabbè, però allora i bambini in Africa, oppure anche qui comunque, no, le persone che muoiono di fame, che vivono per strada. E E io dico, premesso che io non sono nessuno per sapere quell'anima cosa ha scelto, perché ha scelto quello, ma non solo, ma poi non ci dimentichiamo che noi, che esiste l'agnello immolato, no? Che ci sono anche delle anime che si incarnano per essere, per portare, per svegliare l'umanità.
Spunti di riflessione per gli altri.
Esatto.
Certo, è difficile accettarlo però.
Lo capisco. Guarda, lo capisco
questo,
perfettamente.
Questo
lo capisco perfettamente, però loro mi portano sempre da un punto di vista più alto. Loro mi dicono sempre, sì, ma tu guarda più in alto. Da più alto l'anima che è immortale, che è legata alla divinità dell'essere, l'esperienza terrena è solo un attimo, è solo un'esperienza terrena, che però usata per qualcosa, per un fine come, così alto, come essere lo strumento di un risveglio dell'umanità, per l'anima è qualcosa di molto grande. Comprendo che non è facile da accettare.
No, perché insomma la sofferenza degli altri non si può accettare.
Anche perché noi stiamo cercando di portare il mondo a un'eguaglianza, no? Per tutti. Quindi il nostro proposito è quello, immagino. Però a volte capisco che siccome ancora non la viviamo questa uguaglianza, ci sono persone che hanno ancora bisogno di sentirsi toccare il cuore. E io lì veramente dico, io no, nell'umiltà mi chino la testa e non so. Esistono disegni superiori a noi. E poi ripeto, ogni anima ha un suo perché di scegliere certe esperienze. Poi questo è quello che io ho imparato. Sicuramente ci sarà molto di più, no? Da discutere su un argomento così importante. Però comunque, ricordando quello che noi stiamo vivendo già come persone, no? Ecco, a maggior ragione santificare la nostra quotidianità, cioè rendere grazie di quello che noi ci rendiamo conto già di poter vivere e di poter vedere, è santificare la nostra giornata. Quale regalo più bello possiamo fare al cielo se non renderci conto di quante cose belle ci dà, di quanto è bella la nostra vita? Già solo per il fatto che la stiamo vivendo, già solo per il fatto che stiamo sperimentando un'epoca storica straordinaria, stiamo uscendo dal buio, sebbene non sembri, stiamo uscendo dal buio. Io mi sognavo da bambina di fare questi incontri. Da ragazzetta c'erano, e forse magari voi potete dirlo ancora meglio di me, certi incontri si potevano solo fare nei gruppi privati,
questi argomenti.
Simili ai nostri, certo.
Volevo fare, se mi permettete, una domanda io, una volta tanto inserisco nel discorso, no? Tornando sempre al discorso dell'abbondanza, quanto è legata l'abbondanza spirituale a quella materiale per la crescita spirituale? Perché da quello che in qualche forma tante volte per una crescita spirituale, qui vengo all'eremita, è fatta di privazione di quello che è il materiale. Quindi tu mi hai detto invece, se ho capito bene, e cioè che è molto importante il materiale anche per lo spirituale, stai bene materialmente, stai bene anche diciamo in qualche maniera spiritualmente.
Diciamo che non è che è importante l'aspetto materiale per l'aspetto spirituale, è piuttosto diciamo che entrambe le situazioni sono situazioni che comunque portano a un elevatura. Nel senso che nel momento in cui io comincio a rendermi conto di quanto la creazione crea abbondanza in questo mondo, e vado fuori da me, mi guardo intorno e vado anche lontano, no? Quindi È come se io espandessi, mi sentissi collegata a tutto quello che ho intorno e anche a quello che è lontano. Quindi io soffro se, per quella persona che è lontana o per quella situazione che è lontana, e allo stesso tempo però gioisco per lo stesso motivo, no? Se, per situazioni che comunque si vanno manifestando meravigliose. Allora, quello che io intendevo dire, e magari cerco di spiegarlo meglio, è che in realtà quello che è un aspetto materiale nella nostra vita è solo un po' il riflesso di come noi stiamo spiritualmente, nel senso che è come se sistemando la nostra spiritualità, l'aspetto materiale in qualche modo si allinea, che non significa necessariamente che uno poi diventa, ma anche perché la mia attenzione non è volta al denaro, no? È volta a quello che può essere, cioè, già la gratificazione del bello. Ecco, l'abbondanza divina si manifesta nell'armonia, nella bellezza. Allora io tutto quello che recepisco come bello e armonico mi viene incontro. Per quanto riguarda gli eremiti, anche lì però è la stessa cosa, perché in quel momento un eremita che sceglie di spogliarsi, no, del materiale, del lasciare andare il materiale, sta facendo un processo di evoluzione che gli serve per ritrovare la sua essenza.
Appunto, questo è il fatto, proprio questo, lui si abbandona il materiale e si tende allo spirituale, proprio perché il materiale un pochino ti distrae, ti confonde, ti fa deviare da quello che è il tuo punto di arrivo, no? Cioè alla spiritualità, alla crescita, alla tua crescita spirituale, ecco, in questo senso. Cioè io non riuscivo a conciliare molto bene il discorso. Non è detto che una persona che sta bene materialmente possa avere una crescita spirituale, sentiamoci, certo. Non è questo che sto dicendo. Io sto dicendo semplicemente che le due cose, abbondanza spirituale, abbondanza materiale, e volevo capire che cos'era l'abbondanza materiale per te, praticamente queste due cose dovevano andare, non dico di pari passo, ma insomma su quella stessa strada. Ecco, era un po' questo che io in qualche maniera avevo qualche dubbio.
Ma hai fatto riflettere però su una cosa, adesso mi è venuto in mente, che comunque quando io prima dicevo, no, bisogna stare dentro se stessi per rendersi conto, in un certo senso questo è un eremitaggio, no? Nel senso che nella mia crescita spirituale e di conseguenza nella mia crescita personale è inevitabile che io ogni tanto mi tiri fuori dal mondo, perché mi devo conoscere, perché mi devo sperimentare, perché mi devo guardare dentro, e proprio per uscire un po' dalla confusione esterna di tanto in tanto scelgo di fare l'eremita, no? Chi in un modo, chi in un altro, esatto. Però sì, certo, diciamo che forse in questo caso è proprio è una condizione per me implicita, no? Però sì, di fatto è così, cioè nel senso non si, forse addirittura non si possono escludere, no? Nel senso che per crescere è inevitabile ogni tanto isolarsi.
Felice, vuoi fare una domanda?
Dunque, premesso che al 90%, come ha detto anche Aldo, il discorso è condividibile, perché abbiamo tanta abbondanza e non ci facciamo caso. Tuttavia, volevo chiederti, in che misura il senso della mancanza serve anche per andare avanti, nel senso che viviamo in un mondo fisico dove la materia concreta è dura, bisogna spezzarla, bisogna andare avanti. Quindi senza il senso della mancanza, come faccio io a lottare per andare avanti? Non so se mi sono spiegato.
Sì, sì, sì.
La
sì.
materia fisica
sì, sì.
non è lo spirito, è dura.
Sì, sì,
bisogna
sì. Giusto,
avanzare. Giusto. La seconda domanda invece riguarda piuttosto te. Che intendi quando dici come avviene? Mi dicono, mi hanno detto, riferendoli agli angeli, o comunque, appunto, come abbiamo un pensiero interiore. Che significa? In che consiste? Mi hanno detto, eccetera.
Ok, allora, per quanto riguarda la prima, diciamo che, infatti io per questo intendevo dire, è ovvio che poi questa quotidianità, comunque, le esigenze le viviamo, no? Le viviamo inevitabilmente perché stiamo qui, comunque l'esperienza terrena, materiale, con tutti i suoi pro e i suoi contro, la viviamo. Dobbiamo in qualche modo anche vivere in una società che ha delle leggi, ha dei sistemi anche piuttosto difficili, no? Anche molto ingiusti a volte, spesso. Quindi non è facile riuscire a conciliare l'uno e l'altro. Quello che io intendevo è proprio questo, cioè cercare di non farsi schiacciare dalla difficoltà oggettiva, materiale della quotidianità, no? Quindi dal licenziamento, dai problemi finanziari, dalle situazioni conflittuali anche in famiglia, anche nei rapporti, no? Quello che sto dicendo, cioè di non, ok, questi ci sono ed è oggettivo. Non è qualcosa a cui uno può scappare perché si può scappare perché non ha senso. Non ha senso scappare e lasciare tutto quanto per cercare l'illuminazione. O meglio, ha un senso, ma se poi questa ricerca ha anche in sé una ricerca introspettiva, cioè ok, perché io mi sono andato, perché sto vivendo questo, perché vivo male questo, perché questo rapporto non ha funzionato, in cosa io ho sbagliato o non ho compreso o potevo fare meglio, cioè c'è un'autoanalisi, un'auto-osservazione che è fondamentale nella nostra crescita, nella nostra giornata.
Mi fa la cortesia di spengerla, signora.
Quindi questo sicuramente è inevitabile, perché la parte materiale difficile delle nostre giornate è innegabile. Anzi, non si deve negare, perché sarebbe vivere nell'utopia, no? Piuttosto però cercare di non farsi schiacciare, e in questo, proprio in merito anche a quello che diceva lei prima, il senso di speranza. Cioè, quello che io sto cercando di proporvi, e che poi, tra l'altro, voi ce l'avete proprio un po' come strada, no? È la speranza, cioè cercare di vivere le difficoltà con speranza, non nell'abbattimento, perché la difficoltà c'è, ma se io sposto la mia attenzione verso, ok, il problema c'è, ma io so intimamente che da qualche parte c'è anche la risposta, c'è anche la soluzione, allora devo cercare di farmi guidare verso la soluzione. È quello che sto cercando di dire, no? Poi ripeto, non è facile, lo comprendo perfettamente ed è un esercizio quotidiano anche per me, però va sicuro che piano piano funziona ed è come dire, è anche divertente sperimentarlo, perché molto spesso veramente le soluzioni ci arrivano sotto il naso, no? E magari ci siamo lambiccati il cervello per tanto, ci siamo preoccupati tanto, e invece poi erano più facili, quante volte ci sono state problematiche che si sono risolte in un modo molto più semplice di quello che noi prevedevamo, no? Perché noi stiamo nella paura, invece se lasciamo un po' anche, preghiamo tanto, lasciamo agire anche la preghiera, no? Nelle nostre vite, affidiamoci all'aiuto, no? E facciamo in modo che arrivi, e questo significa stare nella speranza, cioè sapere che comunque c'è qualcosa che ci sostiene, che ci aiuta, che ci illumina, che ci protegge, che ci guida. Ma se io questa fede ce l'ho forte, è ferma, è più facile, cioè è più facile vedere la mano che viene tesa. E se io invece sto capochino, è più difficile, no?
Magari, non vedo. Diciamo che adesso condivido pienamente che adesso il discorso è più completo di prima, cioè con la speranza, perché proprio perché siamo nel mondo fisico,
certo,
il fare richiede senso di mancanza, però il senso di mancanza non devi schiacciare,
non
è la speranza, ma il senso della mancanza serve proprio perché siamo in un mondo materiale e io devo fare, mi deve mancare quello e quindi devo sentire la mancanza di quello per andare là, non devo essere, ma non ce la faccio ad andare qua là, però devo avere il senso nel,
sì, certo,
proprio perché è un mondo, proprio perché è un mondo fisico,
certo,
essendo
certo
un mondo fisico, il senso della mancanza è quello che mi spinge e mi muove con la speranza. Poi c'è il secondo discorso.
No, e poi invece per quanto riguarda il come avviene, in realtà avviene in molti modi. Negli anni ogni tanto arriva in un modo diverso, nel senso che io ho sempre, li ho sempre sentiti, come posso dire, dentro, nel senso che c'è una voce che emerge proprio dal cuore, la sento anche posizionata proprio, e parla, e quindi io ho questo colloquio interiore. Negli anni ho imparato anche a sentirla al di là della meditazione o del momento di preghiera, no? Quando ero ragazzetta, che ero bambina, insomma, la sentivo soprattutto parlare nei momenti di preghiera, nei momenti in cui io mi isolavo moltissimo, e anche perché non mi ritrovavo con gli altri, quindi stavo meglio per conto mio che non con gli altri, che con i miei compagni, coetanei, no? La classica comitiva sotto casa mai avuta io. Perché avevo appunto questa, perché avevo, mi gratificava molto questo dialogo botta e risposta interiore, e poi però nel crescere piano piano sono diventati anche un po' più superficiali, più esterni, nel senso che li vedo, li sento parlare anche un po' più a voce. E poi molto spesso colgono la mia attenzione quando mi devono dire qualcosa attraverso i segni esterni. Per esempio c'è un numero che in genere a me attira molto l'attenzione, oppure delle parole. In genere sono degli attimi in cui io sento, vedo una parola e poi sento automaticamente un richiamo. E poi ho cominciato con la scrittura automatica, con tutta una serie di strumenti che sono altro, insomma, con cui sono venuti proprio fuori discorsi lunghi, perché ovviamente...
Perché li chiami gli angeli, non pensi che può essere il tuo io interiore, che ne sa molto più di te, il tuo io totale e complessivo, perché lo chiami gli angeli?
Perché poi loro si sono manifestati proprio, perché poi il mio angelo si è proprio manifestato e quindi si è proprio fatto vedere in più di un'occasione, e quindi...
Perché allora parlaci di questo. No, parlaci di questo.
Di quando l'ho visto?
Di quando l'hai vista, la scrittura automatica...
Cioè, sì, beh, con la scrittura automatica veramente...
Gli stati di trance le provate?
Sì, ho avuto anche... perché io in genere di queste cose non ne parlo molto.
No, è una
parte intima, però sì, sì, la condivido.
Quello che ci puoi dire,
quando hai visto l'angelo?
Allora, io ho avuto la grazia di vivere due momenti d'estasi. Una volta in montagna e un'altra volta uscendo da una cerimonia. E veramente non è spiegabile.
Ma volevo dare una cosa, scusami, ti interrompo. Quando ho detto che non è il tuo interiore, sì, non intendevo svalutare.
No, sì, sì,
perché il nostro interiore sta molto più di noi.
Ah, sì, 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 assolutamente.
È il maestro per noi.
Sì, sì.
Solo una piccola parte.
No, sì, ma avevo compreso, no. Scusa. No, ma poi è.
L'estasi come la definisco?
Non so definirla in termini umani, nel senso che io ho sentito un collegamento con tutto ciò che esisteva, un senso di completezza, di amore non è definibile, non lo conosciamo noi qui. Non, è qualcosa che strabocca il cuore, non, veramente non hai. È un altro
piano. Una ricca esperienza, no? Cioè, esperienza
di vita. Un filosofo del passato che dice di aver raggiunto l'estasi 4 volte durante tutto.
Massimo, con la voce un po' più alta, per favore.
Durante tutto l'arco della sua vita. E dice al momento non è possibile dire nulla, soltanto dopo è possibile cercare in qualche modo di descriverla, un'estasi come una specie di indifferenza, ma di indifferenza buona,
sì, sì, sì,
di padronanza del mondo.
Allora io mi ricordo per esempio che in un attimo ho sentito, l'unico momento in cui ho avuto un attimo la ragione, se vogliamo chiamarla così, no? Un pensiero è stato non c'è niente che potrebbe rendermi, niente e nessuno che potrebbe farmi provare una felicità
così immensa,
così immensa. Non, veramente non è paragonabile. E questo pensiero mi è arrivato mentre piano piano era come se si stesse, no? Questa è stata l'esperienza più grande e forte, è stata proprio in montagna, è stato meraviglioso. Quando sono tornato ho detto Dio è straordinario, la grandezza di Dio non possiamo.
Ma cosa è successo? Scusa, perché chiaramente devi dire se ce la puoi raccontare,
hai ragione,
ecco, questo
sì,
è il concetto.
Sì, anche se io poi quando è così sto sempre.
Siamo nella nuvoletta, insomma.
Hai ragione,
quando
hai ragione.
L'hai visti, ecco, forse è una cosa.
Qual è stata la tua sensazione?
Il mio angelo si è mostrato diverse volte. La prima volta si è mostrato perché avevo una preoccupazione per mio fratello e lui. Quella volta, cioè, fino a quel momento io lo sentivo soltanto, sentivo questa voce che di tanto in tanto parlava in un modo un po' particolare, aveva una dolcezza in sé, questa voce ha una dolcezza in sé molto, molto profonda, e morbida, non saprei definirla, ed è e allo stesso tempo sapiente, ferma, e compassionevole, ecco, forse è il termine per
pure calda.
Calda, sì, non, sì, tutte similitudini, tutte
Ma si è materializzato in qualche forma, oppure tu hai un percepire interiore che hai sentito l'angelo? No. Questo che non ho capito.
Sì, si è anche fatto vedere. Allora, io apposta dicevo, cioè, l'ho sperimentato in tanti modi, in realtà, non solo perché negli anni, io ho 42 anni, quindi insomma, in tanti anni si è fatto vedere in tanti modi. E quindi la prima volta che l'ho proprio visto si è manifestato proprio perché avevo questa preoccupazione per mio fratello, e si è fatto vedere fuori la finestra. Infatti è stata curiosa sta cosa, io l'ho chiesta pure io, perché me l'aspettavo. Non lo so, a sorpresa, è stata a sorpresa, ma e mi ha semplicemente detto di stare serena e di non preoccuparmi, che è tutto. L'aspetto era un aspetto maschile, se vogliamo dire, perché...
Ma con le ali, come ti abbiamo immaginato?
No, non aveva le ali. Era, sì, perché in genere, no? Però no, non aveva le ali, aveva questo... candore intorno,
luce,
molta, oh sì, e una veste celeste. È stata la prima e unica volta in realtà che l'ho visto così, perché poi dopo si è manifestato in altri modi. Sì, era una ragazzina, quindi forse siccome loro si manifestano nel modo in cui ti possono anche, no? Sì, per farsi conoscere, per non traumatizzare, no? Siccome è stata sorpresa, probabilmente, e aveva questo volto di una gentilezza, spiccava da tutti i pori questo amore. Sì, giovane, era luminoso, comunque era e quella è stata la prima volta. Ovviamente io mi sono rasserenata, perché poi un'altra volta stavo facendo in quel caso però non era il mio angelo, era un angelo che si è manifestato, perché anzi erano due angeli che si sono manifestati in un momento di preghiera. Stavamo facendo con una collega tanto tempo fa, facevamo delle riprese televisive su Sky, e mentre facevamo questo momento di preghiera, avevamo questo programma di spiritualità, e mentre facevamo queste riprese, siccome noi facevamo anche il momento della preghiera insieme ai telespettatori, accendevamo la candela, facevamo un momento di... E nel bel mezzo si sono mostrati proprio questi due angeli meravigliosi. In quel caso si sono fatti vedere con le ali.
Cioè, visto anche con la collega?
Sì.
La tua collega?
Sì. Infatti eravamo... Lei stava dall'altra parte, perché in quel momento, siccome noi ci palleggiavamo un po' il tempo... in quel caso lei stava dall'altra parte della telecamera... E io sono rimasta un attimo incantata, che poi era una diretta televisiva, per cui sono rimasta incantata da questo splendore, sprizzava luce, inondava tutto lo studio di questa luce meravigliosa, e c'era questa definizione un po', diciamo, più di sagoma che non di vera e propria presenza. Perché comunque a me si sono manifestati per lo più sempre in una forma molto luminosa, e c'era questa loro presenza che aveva un po' intorno questa sorta di definizione d'ali. Ma,
e che significato hai dato? Perché in quel momento davanti a una televisione, a una ripresa, insieme?
Stavamo pregando.
Sono stati ripresi con la televisione?
No, perché ero io che ero era rivolta verso di me. L'operatore, siccome la telecamera era fissa, l'operatore non ha avuto la prontezza di venire dalla regia Ma è stata un'esperienza, sì, sì, è questione di, non sono cose che tu puoi controllare, perché però diciamo, a meno che uno non lo cerca, no? Cioè non fai una ricerca tale per, allora sì, infatti io quello che proporrò come argomento sono le apparizioni angeliche, quindi insomma, sto cercando di raccogliere un po' di materiale per vedere, no? Per manifestare un po' questa esperienza delle loro presenze. Però ecco, comunque in quel momento, non lo so, è capitato così, non so perché si sono presentati in quel momento, però in quel momento si sono presentati ed erano bellissimi.
Pino.
Non so se ho capito bene, lei prima ha detto che tante volte bisogna uscire dal normale o dal quotidiano per entrare nel mistico.
Diciamo che quello che intendevo, cercando di recuperare un po' la frase, quello che intendevo è proprio anche un po' il senso di ricerca, no? Che noi veniamo a fare come anime.
A me interessa il concetto da, bisogna uscire da, tante volte dal normale o dal quotidiano per poi fare un'esperienza mistica, perché per noi il normale o quotidiano sono i paletti che noi abbiamo, ciò che ci insegnano la nostra cultura occidentale.
Appunto, bisognerebbe ampliare un po', no? Uscire un po' da solo questi concetti. In realtà quello, già il fatto stesso di condividere queste chiacchierate è uscire un po' dal normale, no? Dal quotidiano, perché nella quotidianità, là fuori, nella normalità così definita, no? Normalmente definita, adesso, oggi comincia a uscire fuori un po' di più perché ci sono molti libri, molte riviste, qualche programma comincia a parlare un po' di spiritualità.
Sì, la nostra vita non è fatta solo di queste due ore che noi trascorriamo qui. La nostra vita è normale e quotidiano, significa quando ci alziamo e quando andiamo a
letto. Esatto, esatto. E io questo intendevo dire. Cioè proprio così come dedichiamo nella nostra giornata attenzione a tutte le cose da fare nella quotidianità, che è giusto, perché giustamente stiamo qui, però inserire in questa quotidianità anche dei momenti in cui mi fermo un attimo e cerco di assaporare l'essenza della nostra giornata, del nostro vivere, del nostro vivere qui, cioè del nostro dell'essere anima, portare l'attenzione un po' dentro, perché se noi viviamo solo il tantam della quotidianità, ci sfugge. Invece sono dei momenti importanti che comunque, io non dico che uno lo deve fare tutti i giorni, se ci riesce ancora tanto meglio, ma almeno di tanto in tanto fermarsi un attimo a sentire la bellezza, a quasi toccarti la pelle, no? Entrare dentro, cioè respirare la bellezza di quello che noi viviamo. Non solo la pesantezza di quello che viviamo, perché la pesantezza c'è, non è che ci dobbiamo sforzare per rendercene conto, mentre invece purtroppo ci dobbiamo sforzare per renderci conto della bellezza che invece ci circonda, che è la bellezza del creato, ma inteso proprio ad ampio termine, non solo madre natura, che non è poco, ma anche, ripeto, ma anche guardare fuori dal finestrino dell'autobus e vedere la nonna che dà il gelato al bambino, per me quello è un momento di grazia. Quante volte stiamo sull'autobus e non diamo importanza a quello che ci circonda? Ma quante volte? Lo facciamo continuamente. E quello non è un momento di grazia, un atto di gentilezza, una coccola, un momento d'amore di una persona verso, di un'anima verso un'altra. Io in quel momento non so, però dico grazie. Per me quello è un momento di grazia. Capisco che non è facile, ripeto, non siamo abituati, non ci viene insegnato a dare importanza alle piccole cose. Purtroppo noi cerchiamo sempre i grandi eventi, ma sono le piccole cose che ci possono permettere di apprezzare la vita,
di gratificare.
La domanda è sempre psicologica: quando vi si è accorta di essere scesa con questo incarico, e come te ne sei accorta?
Diciamo che me ne sono accorta un po' tardi, nel senso che per me prima era naturale, perché tutti, il famoso confessionale, no? Era curioso che magari mi ritrovavo a parlare con persone molto più grandi di me, non so, le amiche di mia mamma, oppure io avevo sempre amiche molto grandi. E non gli davo, cioè non mi chiedevo, non mi soffermava sul perché. La vivevo così, stavo bene così. Poi però, più avanti, quando ho cominciato a voler mettere un po' di ordine, perché io vengo da un percorso scientifico, nel senso proprio che sono un tecnico di laboratorio, ho fatto studi di chimica, di fisica, di biologia, ho fatto 6 anni all'università, insomma, tutti orientati verso la scienza. Ma la mia scienza era un po' diversa da quella che mi proponevano i professori, perché io ho sempre avuto quella che oggi la chiamano fisica quantistica, ho sempre avuto la fortuna, la grazia di conciliare la spiritualità e la scienza come qualcosa di come appunto la manifestazione divina, cioè per me non possono essere divise, e io ho sempre sperimentato questa cosa, per me era naturale, però capivo che per l'ambiente in cui studiavo no. Perché a scuola i professori te dicono che magari il pensiero allineato con il cuore, no? Con l'emozione può creare eventi, no? Può smuovere delle situazioni. Oggi sappiamo che la preghiera, perché poi gli studi, la coscienza, la preparazione anche tecnica, oggi c'è una tecnologia che può misurare certe esperienze, no? Voi pure insomma sapete, lo fate, ma voi immaginate questo 30 anni fa, io quando ero una ragazzina per me era normale, anzi non capivo come dall'altra parte si potesse dividere, e dentro di me dicevo, ma sta cosa mi lasciava sempre perplessa, non la giudicavo, però neanche mi ci trovavo a mio agio. Per cui a un certo punto io ho cominciato a studiare l'astrologia, la fitoterapia, i cristalli, le erbe, per passione personale, la radiestesia. E quindi a un certo punto della mia crescita, intorno ai 25 anni, 20 qualcosa, ho avuto l'esigenza di trovare un gruppo, perché io facevo tutto da sola, e con loro, di trovare un gruppo con cui un po' rapportarmi, perché comunque sì, è vero che ci stanno gli angeli che ti guidano eccetera eccetera, però poi comunque le esperienze bisogna farle, devi capire, ti devi conoscere, devi sperimentare anche, cioè, l'umanità, no? Mica, non è che sono una marionetta che... E quindi a un certo punto ho conosciuto queste persone, questo gruppo con cui ho fatto un bellissimo cammino per tanti anni.
In queste sue esperienze, no? Hai mai potuto analizzare quel tipo di persona o di lavori in cui l'uomo si presta consapevolmente al male, il male fatto legalmente? E cosa ne dice in merito? Perché ci sono certe categorie di lavoratori, come quelli che lavorano nell'esercito, nelle prigioni, nella polizia, nei manicomi, nei mattatoi, sono persone che vanno un po' avvisate, e nessuno lo fa questo lavoro.
Beh, non è che nessuno lo fa, è che non vengono ascoltati, perché in realtà persone che l'hanno fatto ci stanno, e come no, ci stanno, ce ne stanno, eppure tanti. Sì, assolutamente sì, anzi di questo potrebbe parlarvi a lungo Angelo, il mio compagno, che
non a caso si chiama Angelo.
Infatti me ne so, dopo ho detto beh, una mia amica dice, da queste cose tu non ne esci, ormai sei così, strada univoca. Sì, assolutamente sì, purtroppo c'è una volontà proprio di mantenere un certo strato,
cioè compartimenti stagni,
distacco.
C'è un distacco, c'è anche, ma più che, non solo, cioè di mantenere le persone distacco, nel distacco, sì.
Sì, queste cose buone, comunque, qui bisognerebbe dirle.
Come no, assolutamente, sì,
comunque,
sì. Il prete non ce lo dice.
Se riesce a capire qual è stata la domanda.
La domanda è questa, la risposta mia sarà un'altra, cioè c'è stata una certa categoria di persone che fanno dei lavori, dei mestieri, mi corregga se sbaglio, che praticamente sono, diciamo un po' così, non nel bene, non correttamente, non nell'amore, e quindi ha detto.
E chi lo dice questo?
Ma infatti, no, fermati, non facciamo polemica. Ah. Allora, l'esercito, come si chiama, quelli che stanno in prigione, che i guardiani delle prigioni, tutte queste cose qua.
Tutta gente che ci vuole.
Allora, aspetta, e infatti, il discorso qual è? È che se noi prendiamo un coltello, con questo coltello possiamo tagliare il pane, così come possiamo ammazzare le persone. Quelli che sono nell'esercito ci possono difendere da una minaccia esterna, così come possono attaccare una persona, una cosa inerme, insomma, una nazione inerme. Quindi è l'uso che se ne fa dell'esercito, perché se io vado a prendere uno che sta a fare il guardiano alle carceri, signori miei, se abbiamo a che fare con un criminale, non penso che mi viene vicino con un mazzo di rose, allora tenderà a fare qualche cosa che magari mi viene contro e mi fa del male. Quindi ci vuole una persona preposta socialmente che faccia questa funzione. Se però nella sua funzione, diciamo di guardiano, comincia a spacciare la droga, a prendere soldi perché devi avere un contatto, è un altro discorso.
Detto così, benissimo, ma ha detto lui no.
Vabbè, è un discorso così, no. Tutte le cose sono, si possono
vedere.
Posso
agganciarmi un attimo a una cosa? Ne colgo l'occasione per raccontarvi una bellissima esperienza, tanto perché appunto in merito a questo. In America c'è stato un dottore che era stato incaricato di un carcere per i malati mentali, sì. Oppure non solo per i malati mentali, ma anche per i criminali, quelli più efferati. E questo dottore praticamente tutte le sere che cosa faceva? Dopo aver finito di lavorare, prendeva ogni singola cartella dei pazienti, dei detenuti, e pregava sul viso di queste persone, una per una. E questo grandissimo atto di compassione, di misericordia che lui ha avuto nei riguardi di queste persone, ha fatto sì che molti, veramente la grande maggioranza, oltre il 50% di queste persone, si sono
riavvedute,
e non solo si sono quindi convertite, e chi era malato in qualche modo è riuscito a stare meglio persino nella propria malattia. Tanto per dire, no, il potere della preghiera, e sempre anche per rispondere, cioè, noi comunque se stiamo qui ci siamo fatti carico di una voce, cioè ci abbiamo sulle nostre spalle una responsabilità, quella di portare là fuori qualcosa di nuovo, qualcosa di positivo.
un travaso di energie positive che poi sbocceranno.
Esatto, esatto. Pensate se ognuno di noi, no? Nelle nostre famiglie, tra i nostri amici, al lavoro. Fa niente, ma c'è anche chi vuole ascoltare, però. Qualcuno che vuole ascoltare c'è.
Orfeo.
È una domanda un po' fuori luogo, lo so. Oltre alle entità positive, quegli angeli, sai se ci sono anche le entità quelle malvagie?
Negative. No, negative. Se sono positive, diciamo negative, no?
Esistono quelle o no?
Come in alto, così in basso. sì, beh.
Speriamo che c'ha a che fare solo con quelle positive.
Diciamo che purtroppo, cioè no, purtroppo comunque vabbè, inevitabilmente capita, no? di sbattere, perché quando tu vai in giro, oppure non, no, nel senso che è capitato di incontrare qualche anima che poverina non stava proprio nella luce. La preghiera, sempre
no,
santa
come
preghiera.
Entità, però, sì, entità, sì, entità, sì, tipo sì, il complemento dell'altro.
Sì, 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 di quello sto parlando. Sì, sì. Anche a vari livelli. Sì, sì, come no. La santa preghiera funziona sempre.
Perché quello è un argomento che non si tratta, non sembra che non esista.
Guarda, ti ripeto, veramente in qualsiasi momento ci si sente a disagio, o si sta nella paura, o si percepisce qualcosa di negativo, fortemente negativo, come te pare. Comunque stare nella preghiera, veramente la preghiera è un attimo, cioè non, qualsiasi cosa si pulisce, è immediato, istantaneo.
Io,
scusate, visto che devo andare via, vuoi lasciare questa cosa?
Allora, grazie.
Grazie. Forse ne riparleremo.
Ok.
Va bene, grazie, buonasera.
Grazie.
Allora, io volevo invece ritornare un pochino a ricomporre quello che era un po' il nostro discorso,
sì,
il nostro quesito iniziale. Tu hai detto che diamo importanza a ciò che ci manca e non ciò che abbiamo, più delle volte, logicamente.
Più delle volte,
più
cioè,
delle volte.
Sempre.
Che gli angeli si preoccupano del nostro vivere quotidiano, nel senso che, diciamo, per dare un senso alla vita e vivere bene il presente. Questo per capire e comprendere noi stessi, giusto? Che questo è il senso della cosa. Quindi io quello che in qualche maniera ti chiedo, un po' dalla tua esperienza che gli angeli ti danno, eccetera, eccetera, tutto quello che ci circonda, che è profondamente materiale, che sono un po' il nostro ego, queste cose qui, che in qualche maniera ci disturba, ci confonde, no? Questo discorso di queste, diciamo, questi giornali, di questi media, di queste inimicizie tra noi, in qualche maniera vedute, quanto ci allontana effettivamente da una crescita spirituale, secondo te? Quanto non ci fa trovare, cioè conosciamo il metodo della meditazione, tanto perché conoscere noi, no, il sistema di fermarti, tu hai fatto un bel esempio, perché lo diciamo spesso, no? Cioè, fermiamoci un attimo, 5 minuti durante la giornata per conoscere, prendere, impossessarci di noi stessi, no? E quindi ritornare un pochino a noi stessi, ecco, questo ti voglio dire. Quanto invece purtroppo, ahimè, tutte queste cose materiali, ecco perché il discorso ritorna,
sì,
al discorso del materiale,
certo,
di queste,
certo,
cose qua, quanto ci distrae, quanto ci distoglie?
Purtroppo a volte ci distoglie anche troppo, nel senso che appunto non ci fa, la nostra, le nostre preoccupazioni, la nostra attività mentale, molto spesso toglie l'attenzione a quello che è veramente importante. Noi, come dicevo prima, a volte ingigantiamo i nostri problemi, non perché non siano problemi, ma perché veramente a volte, e questo io sfido a chiunque che non sia capitato, certe volte, a volte i problemi sono più semplici di quello che noi crediamo, ma è perché la nostra agitazione non ci permette di vedere la via d'uscita. Allora, quando noi ogni tanto ci fermiamo e stiamo un po' più dentro, riusciamo a percepire meglio anche le vie d'uscita. E in questo tiro fuori un po' la parte scientifica. Il cervello destro e il cervello sinistro, no?
Sì.
Noi abbiamo questi due emisferi che sono i nostri grandi amici e ci fanno vivere, no? Ci fanno sperimentare questa vita. Che cosa succede? Che noi più delle volte tendiamo a utilizzare la parte sinistra del nostro cervello, che è quella razionale, analitica, che è utilissima perché progetta, programma, devi fare questo, devi fare quest'altro, ricorda la scadenza, ci ricorda, no, tutte le cose che dobbiamo fare. È molto attiva.
Ma è maschile, però.
E tu, ma pure le donne la usano, non ti preoccupare. Sì, 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 sono d'accordo.
No,
è vero, però comunque è una caratteristica che appartiene a tutti noi. Allora, che cosa succede? Il cervello destro invece è un cervello molto più emotivo, ecco perché è più femminile, emotivo, emozionale, creativo. È quello che i bambini hanno molto sviluppato, perché riescono a giocare con qualsiasi cosa, no? E riescono a trovare l'entusiasmo anche nelle situazioni più brutte. È, diciamo, la parte del è il cervello che ci aiuta a trovare le risorse, a cui sono collegate le risorse, le risposte,
l'intuito.
Siccome purtroppo noi, appunto, tendiamo a utilizzare sempre solo il sinistro, ci arrovelliamo sulle cose da fare. Allora io dico questo, no? Perché questo mi è stato insegnato. Il cervello sinistro, quando siamo davanti a un grosso problema, o anche un problema piccolo, una cosa da risolvere, no? Che cosa facciamo? Io perlomeno sto imparando a fare così, ormai lo metto in atto da un bel po'. Il mio cervello sinistro analizza perfettamente il problema, no? La questione da risolvere, e quindi mi dice tutti i pro, i contro, tutta la situazione me la sviscera in modo magistrale. Quando io ho tutta l'analisi perfettamente davanti agli occhi, no? Di quello che è il problema, non mi serve più continuare a stare lì. Allora cerco di contattare il mio cervello destro, che è invece quel cervello, la parte del mio cervello che serve appunto per trovare le soluzioni, le risposte. Ovviamente ci vuole un po' di allenamento, un po' di esercizio, no? E sicuramente l'introspezione mi serve, perché io, se sto continuamente davanti al problema, è difficile che trovo la soluzione, a meno che non lo guardo con occhi diversi, non cerco di vederlo in un modo diverso, cerco di spiegarmi. Se faccio un esempio pratico, nel periodo abbiamo avuto, il mio ragazzo è stato licenziato, no? Tempo fa.
Normale,
e io dico pure meno male, perché dove stava si stava ammalando. No, sul serio, io siamo stati felici quando è successo, perché gli stavano facendo mobbing e purtroppo ovviamente in una lui è poi un ragazzo molto emotivo, quindi la vive molto, non riesce a distaccare, no? E di conseguenza si stava ammalando, nel senso che stava male. E che cosa è successo? È successo che nel momento in cui, siccome lui voleva licenziarsi, e io gli ho detto: allora cerchiamo di capire, se stai proprio al limite, allora ok, fai quello che vuoi. Se tu riesci a reggere un altro po', sta soddisfazione non gliela dare, perché c'è di tutti i diritti. Dio ha voluto, grazie Signore, che lui ha retto un altro po', e dall'altra parte invece, siccome è un sistema della società proprio che ha la rotazione, è capitato che finalmente loro si sono stancati di questo tira e molla e quindi l'hanno mandato a casa con tutti i diritti.
Lo vedi che c'era ragione il cervello sinistro?
Sì, perché ha fatto ragionare. Sì, adesso andiamo avanti.
Comunque comunque
perché quell'altro non è razionale, è troppo emozionale.
Giusto. Ah sì, oh, sì, no. Sì, certo, certo,
non
certo.
C'è l'esperienza.
Certo, certo. Beh, vabbè, diciamo che lì in quel caso uno, siccome lui sta, cioè ha imparato a conoscersi quanto riusciva ancora a reggere, proprio perché appunto stando sì. No, in contatto con se stesso, uno riesce a capire quanto ancora no, c'ha il limite. E quindi giustamente in quel caso è riuscito a. Passati, ovviamente c'era l'esigenza a quel punto, no? Però io gli ho detto, ok, cerchiamo di fermarci un attimo e innanzitutto riprendi fiato. Innanzitutto cerca di vedere questo momento come un'opportunità di un cambiamento positivo. Perché purtroppo, sempre per il discorso che noi stiamo nella mancanza, il licenziamento è qualcosa di terribile. Non lo vediamo mai come l'opportunità di un miglioramento, ma sempre come una catastrofe. In realtà io vi dico che meno male che è stato licenziato, perché lui ha avuto proprio in virtù di questa visione, cercando di vivere, ha pregato che gli arrivasse una situazione migliore, abbiamo pregato perché comunque tutto si sistemasse nel migliore dei modi. Fatto sta che è stato per 2 mesi e mezzo circa nell'accoglienza di qualsiasi cosa arrivava, per cui si è divertito a lavorare gratis per un amico, si è divertito a lavorare, a fare dei lavoretti temporanei, insomma in 2 mesi e mezzo si è un po' arrangicchiato così, ma senza mettere l'ansia di dover per forza trovare il lavoro definitivo. Ha permesso che arrivasse, ha mandato il curriculum, ovviamente non è che è stato fermo, cioè non è che dici sai sto lì ok cade dal cielo, no, però non ha vissuto con l'angoscia, perché ha detto io sto pregando e qualcosa arriverà. Sto cercando di proiettarmi positivamente, quindi qualcosa di positivo in qualche modo arriverà. Ed è stato così. È stato così. Lui adesso lavora per una società. Sì, certo, sta a Verona. Quindi facciamo i fidanzatini. Però lavora non solo lavora in un'azienda dove lui sta bene. Sta in armonia, ma lavora con dei ragazzi, con dei colleghi con cui a pranzo parla di spiritualità, parla di fisica quantistica, di astronomia, parla di ingegneria,
di argomenti che gli sono familiari, diciamo, che gli piacciono.
Esatto. Quindi per dire, no, cercare di non vivere, cioè, cerchiamo di cogliere anche le opportunità. Tra l'altro, che cosa è successo? Che lui ha avuto 2 opportunità allo stesso tempo. C'era questa che chiedeva la sua presenza a Verona e ce n'era un'altra a Roma, pure vicino casa, che però tardava a rispondere. E lui ha detto: che faccio? Senti il cuore, io, amore mio, io questo, senti il cuore. E lui ha detto: sai che c'è? Si tratta di andare a Verona, vabbè, pazienza, faremo un po' avanti e indietro, tanto si tratta di un anno, perché poi comunque lui dovrebbe ritornare a Roma, comunque farà, insomma, quello che sarà. Però ha colto questa occasione con tutti i sacrifici che ne conseguono, ma lui sta bene ed è felice.
Bene, ci sono altre domande? Ok, ringraziamo.
Aspetta, un'altra domandina veloce.
Veloce, allora la domandina veloce.
Dei lavori, si è accennato che esiste, ognuno di noi ha almeno 2 anni.
Città.
Confermi anche tu, così?
E perché sì, diciamo che allora io tendo a parlare di un angelo, però noi abbiamo più di un angelo che ci segue, sì è vero.
Cioè,
pensa all'abbondanza del cielo,
pure lì
eppure
nessuno di scorta, l'angelo custode è
l'angelo custode, vieni qua, ringraziamo Yasmin,
grazie a voi.